Gloria a Dio, gloria a Dio. Alleluia. Prima Pietro, capitolo 1, leggeremo dal versetto 13. A te la gloria, Signore, a te la gloria, a te la gloria. Gloria al Signore, alleluia. Davanti alla porta di una scuola biblica c'era questa targhetta. Chi ha ben pregato, ha ben studiato. Tutto il nostro sapere, tutte le nostre conoscenze, tutto quello che abbiamo letto, nulla vale rispetto alla nostra comunione con Dio. E vogliamo stare più vicini al Signore e cercarlo di più. Perché chi ha ben pregato non ha letto un libro sul Signore. Chi ha ben pregato ha conosciuto il Signore. Prima Pietro, capitolo 1, verso 13. Perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, state sobri e abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: siate santi, perché io sono santo. E se invocate come padre colui che giudica senza favoritismi, secondo l'opera di ciascuno, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno, sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere, tramandatovi dai padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Già designato prima della fondazione del mondo, egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi. Per mezzo di lui credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, affinché la vostra fede e la vostra speranza siano in Dio. Accomodatevi pure, fratelli. Voglio ancora aprire il tema del risveglio ancora in questa sera, perché la Chiesa del Signore ha bisogno di un risveglio. Abbiamo bisogno di essere risvegliati. Ma spesso dobbiamo parlare di risveglio, e ciò è strano per il fatto che lo vorremmo vedere negli altri, questo risveglio. Lo vorremmo vedere solo nella comunità in generale. C'è il risveglio. Qualcuno è stato battezzato, 10, 20, un'euforia momentanea di 20 giorni, un mese, per poi ognuno ritornare alle proprie faccende, al proprio stile di vita. Questo non è vero risveglio. Non è vero risveglio questo. Il risveglio non potrà mai prescindere dai singoli individui. Da me personalmente, da te. Perché dei credenti individualmente risvegliati costituiscono una Chiesa risvegliata. E dei credenti individualmente risvegliati, la prima cosa che cercano è la santificazione, di cui si è fatto cenno anche nelle preghiere in questa sera. Sono contento, ha confermato un po' il messaggio che il Signore ha messo sul mio cuore. E voglio dirvi una cosa, fratelli e sorelle: se noi esaminiamo la storia dei vari risvegli religiosi, movimenti religiosi, per esempio il movimento di santità in Inghilterra che ha preceduto il risveglio pentecostale, fu chiamato proprio così, movimento di santità, perché La gente cercava la santificazione, la consacrazione a Dio. Ed è stato il presupposto del movimento pentecostale che è nato all'inizio del secolo. E, ripeto, se esaminiamo la storia dei vari risvegli, scopriamo che avevano in comune, come comune denominatore, avevano sempre l'attaccamento uno alla parola di Dio, l'attaccamento alla parola di Dio, la rinuncia al peccato e un forte senso di disciplina cristiana. Lo voglio ripetere, tutti i risvegli religiosi che ci hanno preceduto, tutti i movimenti di risveglio che ci hanno preceduto, compreso il nostro, avevano sempre questo in comune. Uno, l'attaccamento alla parola di Dio. Quei credenti amavano la parola. Due, l'odio per il peccato, la rinuncia per il peccato. Perché la scelta noi non la facciamo soltanto quando scendiamo nelle acque battesimali. La scelta è una scelta che facciamo ogni giorno. E ogni giorno noi decidiamo di dire no a tutto quello che non onora Dio. E terzo, un forte senso di disciplina cristiana. Uno che va alla guerra non si impaccia delle faccende della vita, e ciò al fin di piacere a colui che l'ha arruolato. Non puoi essere impacciato dalle cose di questa vita perché sei arruolato nell'esercito del Signore. E la parola che viene usata nell'originale greco per dire impacciare dà l'idea a uno che va per camminare e inciampa nella tunica, nella veste. Chi voleva camminare speditamente si doveva mettere una cintura. Non possiamo vivere nelle vie del Signore come Dio vuole se inciampiamo nelle cose di questa vita. L'atleta è temperato in ogni cosa. Se vuoi essere un buon atleta, dice il Signore, ci sono delle rinunce da fare. Non puoi fare tutto quello che vuoi. Non puoi mangiare tutto quello che vuoi. Io per esempio non potrei fare bene l'atleta. Dovrei temperarmi in alcune cose. Dovrei dire no a certe cose. Dovrei cambiare stile di vita per fare l'atleta. Spiritualmente il Signore ci dice che siamo degli atleti. Ci dice che siamo dei soldati. Quindi attaccamento alla parola di Dio, rinuncia al peccato e un forte senso di disciplina cristiana. Sono stati sempre questi i presupposti per un risveglio religioso, perché da sempre la richiesta di Dio al suo popolo non è mai cambiata. E siate santi perché io sono santo. Siate santi perché io sono santo. Non perfetti, ovviamente, ma santo vuol dire appartato, separato dalla contaminazione di questo mondo e messi da parte per Dio. E noi vogliamo ancora essere messi da parte per il Signore, per essere usati per la gloria del suo nome. Ciò che ci chiede il Signore è quello di appartarci per la sua gloria, di desiderare ardentemente di piacere a Lui, di compiacere a Lui, di dargli la priorità, di metterlo al primo posto nella nostra vita. E se questo a volte manca nei nostri cuori, tutti noi dobbiamo tornare ai piedi del Signore. Tutti noi ci dovremmo fare un esame introspettivo. Tutti noi dovremmo metterci davanti alla presenza del Signore e comprendere se Gesù è veramente al primo posto. E la Bibbia ci fa vedere prima di tutto in questo testo le esortazioni alla santificazione. Sembra che in quest'ultimo periodo, in generale, in tutto il mondo, in tutte le chiese del mondo, perché è biblico, perché è scritturale, perché il Signore sta per tornare, ma noi vogliamo essere quel rimanente fedele, quel rimanente che sarà trovato pronto alla venuta di Gesù. C'è sempre stato in mezzo al popolo di Dio un rimanente fedele, c'è sempre stato in mezzo al popolo del Signore un gruppo che è stato superficiale, un gruppo che si è santificato, da Israele fino all'ultimo momento. E le percentuali sono terribili, ci fanno essere perplessi. Le vergini avvedute non erano 8 e quelle stolte 2. Le vergini avvedute erano 5 e quelle stolte altre 5. La percentuale è drammatica. 2 saranno in un campo, uno sarà preso e l'altro lasciato. 2 donne manicineranno al mulino, una sarà presa e l'altra lasciata. 2 saranno nello stesso letto, uno sarà preso e l'altro sarà lasciato. Quindi, fratelli e sorelle care, vogliamo con tutto il nostro cuore comprendere che è importante che noi ci santifichiamo perché dobbiamo prepararci per la venuta del Signore. E sembra che ci sia un po' di svendita della santificazione. In ogni ambito, in ogni posto, la santificazione, la sana dottrina, la coerenza alla scrittura, il sano comportamento del cristiano sembra che non sia molto più importante per alcune persone. A volte sembra quasi che ci sia il motto vieni da noi, che da noi non ci sono 10 comandamenti, ce ne sono 8 e non devi osservarli tutti e 10. Puoi fare questo con molta più facilità rispetto a quello. E il rischio, sapete qual è, fratelli? Stavo meditando questo, che il divertimento e l'intrattenimento nella comunità sostituiscono la vera adorazione. Non abbiamo bisogno di soltanto divertimento e di intrattenimento nella Chiesa. Abbiamo bisogno di saper pregare, di aprire il nostro cuore nella presenza di Dio. Non abbiamo soltanto bisogno di emozionarci cantando un cantico. Non abbiamo bisogno solo di emotività, abbiamo bisogno di vera adorazione. Adorazione è una parola che significa piegarsi dentro. Se tu e io cantiamo e ci pieghiamo dentro, allora è stata anche una buona e vera adorazione. Ma se abbiamo soltanto dato spazio all'emotività, ma non ci siamo piegati dentro, e Dio desidera che te ci pieghiamo dentro, perché questa è vera adorazione, non ci sarà mai una trasformazione nella nostra vita. Dio desidera che non trasformiamo l'adorazione vera in divertimento e intrattenimento. Diceva il predicatore Spurgeon, verrà il giorno in cui invece di predicare alle pecore rischieremo di intrattenere le capre. Non voglio dare della capra a nessuno e nemmeno io mi voglio dare della capra, ma c'è il rischio che col tempo, con l'andare del tempo, col passare del tempo, avvicinandosi il ritorno del Signore, diventiamo tutti il primo io superficiale e vorremmo soltanto l'intrattenimento. Noi vogliamo una vera adorazione, un vero ritorno ai piedi del Signore. Vogliamo cercare la santificazione, vogliamo cercare la faccia di Dio, il suo volto. Vogliamo uscire da quel portone meglio di come siamo entrati, vogliamo uscire più santi. Quando Mosè scese dal monte, il suo volto risplendeva, non si poteva guardare. Vogliamo che la gente ci guardi negli occhi, ci guardi nel volto e possa dire: in lui e in lei c'è qualcosa di diverso. Quando parla, c'è l'unzione dello Spirito di Dio nella sua vita. Quando annuncia l'Evangelo, lo fa come annunciando gli oracoli di Dio. Vogliamo muoverci per lo Spirito, fratelli. Vogliamo parlare come profeti dell'Eterno. Vogliamo parlare come uomini unti dallo Spirito del Signore. E questo tipo di cristianesimo un po' popolare, no? Che cerca di invadere anche le nostre chiese, che invece di farci aderire alla verità con soluzioni accattivanti, cerca di farci allontanare dalle nostre radici. Lo vogliamo allontanare assolutamente dalla nostra vita. La parola di Dio afferma che per essere santi bisogna innanzitutto desiderarlo, fratelli. Lo desideri essere santo in questa sera? Lo desideri santificarti? Bisogna essere convinti e comprendere che questa è la volontà di Dio e che Dio lo vuole. Vorrei dirvi che in certe cose, in tante cose che fanno parte della vita cristiana, non fa tutto Dio. Questa è predestinazione assoluta, è un'eresia. Tanto fa tutto Dio. Ci sono delle cose che dobbiamo fare noi. Dio ci dà la sua grazia e la sua mano, ma ci sono cose che coinvolgono assolutamente la nostra volontà. Tant'è vero che Gesù in diverse occasioni ha detto: siati fatto come vuoi, come vuoi. Lo presero così com'era nella barca. Vuoi essere mondato? Sì, lo voglio. E la nostra volontà è molto importante, perché il Signore lavora insieme, sempre insieme alla nostra volontà. Se noi non avessimo collaborato col Signore con la nostra volontà, non saremmo salvati, perché Dio ci ha donato la sua grazia, ma noi la sua grazia l'abbiamo voluta, il dono ce lo siamo presi. Il Signore ci ha fatto sto regalo, ma noi abbiamo detto: no, non mi interessa, Abbiamo allungato la mano e ce lo siamo presi. Ecco perché è importante che per santificarci sia coinvolta anche la mia e la tua volontà. Io e te ci dobbiamo consacrare a Dio. E l'Apostolo Pietro, nei versetti del nostro brano, dà un'esortazione alla santificazione che possiamo sintetizzare in 5 parti. Primo, predisponi la tua mente all'azione. La mente. Mi sarei aspettato che avrei dovuto disporre all'azione le mie gambe, le mie braccia, le mie mani. Invece dice qui l'Apostolo, predisponi la tua mente all'azione, cioè convinciti che questa è un'esigenza determinante per piacere a Dio. Devi capire, ti devi fermare per un attimo e comprendere che la mia mente, la tua mente, deve essere predisposta a fare la volontà di Dio, a piacere al Signore. L'ubbidienza, come la santità, è un atto consapevole della volontà. Predisponi la tua mente in questa sera. Deciditi, cioè, che io e te vogliamo piacere al Signore e che non farò nulla che possa offendere il cuore di Dio, che non farò nulla che possa mai oltraggiare la sua santità, che non farò nulla che può alimentare la gelosia del Signore, perché lo Spirito Santo ci brama fino alla gelosia, che non farò nulla che potrò mai contristare lo Spirito Santo di Dio, col quale siamo stati riscattati per il giorno della sua redenzione, che non farò nulla mai per spegnere lo Spirito di Dio che ha messo nel nostro cuore, che non farò nulla mai per fare piangere Gesù. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati, quante volte ti ho voluto raccogliere come la gallina raccoglie i pulcini sotto le ali e voi non avete voluto. Non facciamo piangere Gesù, consacriamoci al Signore, santifichiamo la nostra vita, prepariamoci per il cielo, siate sobri, vale a dire equilibrati, continenti, senza andare agli eccessi né di qua e né di là. Abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà stata rivelata al momento della venuta di Gesù, vale a dire vivi in attesa del ritorno del Signore. Sta vivendo ogni giorno come se Gesù stesse per tornare da un momento all'altro. Se un cristiano vive come se Gesù sta per tornare da un momento all'altro, è molto difficile che ci sviamo, è molto difficile che non ci consacriamo, è molto difficile che non preghiamo, è molto difficile che non leggiamo la Bibbia. Il problema qual è? Che conosciamo la dottrina escatologica, che conosciamo gli avvenimenti degli ultimi tempi, che potremmo parlare benissimo delle 70 settimane di Daniele e potremmo parlare dei due testimoni, potremmo parlare dell'Epifania e dell'Apocalisse, potremmo parlare della manifestazione e rivelazione di Gesù. Conosciamo benissimo i fatti che riguardano gli avvenimenti della venuta del Signore e viviamo come se Gesù non torna mai. Viviamo come se dovremmo mettere radici sempre su questa terra. Mentre tornavo da Pellaro ieri sera sentivo su Radio Evangelo la lettura di un salmo dove si diceva: gli uomini mettono radici alla terra, alle loro cose, danno i nomi ai loro campi e non sanno che la loro vita può svanire in un attimo. Fratelli, non sto dicendo che non dobbiamo mettere i nomi alle nostre proprietà, ma sto dicendo però rialziamo lo sguardo verso il cielo, che Gesù sta per tornare e noi vogliamo essere pronti. Viviamo ogni secondo e oggi ancor di più, perché la venuta del Signore si fa sempre più vicina. E non conformatevi alla passione del tempo passato. Non dobbiamo vivere di passato, ma manco delle passioni del tempo passato. Quando penso al mio passato ci sono tante cose di cui mi vergogno. Ma se io riedifico le cose che ho distrutte, dice Paolo, mi dimostro trasgressore. Se ci sono delle cose del tempo passato che chiamavamo peccato, si chiamano peccato pure oggi, non è cambiato niente. Perché lo stesso Spirito di Dio che ci convinceva di peccato, di giustizia e di giudizio, è lo stesso Spirito di Dio che non è cambiato. E Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Amen, fratelli. siate santi perché io sono santo, e le ragioni per le santità. Se invocate come padre colui che giudica senza favoritismi, secondo l'opera di ciascuno, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno. Cioè, dice qui l'apostolo Pietro, voi andate in chiesa o nella vostra cameretta, invocate il Signore come padre. Padre, tu che sei giusto, tu che sei retto, tu che non fai favoritismi, che per te non c'è bianco e nero, giallo e rosso, povero e ricco, siamo tutti uguali davanti a te. Allora, se tu invochi il Signore così, ricordati che dobbiamo vivere con timore tutto il tempo del nostro soggiorno terreno. Fratelli, sorelle care, quanti problemi non ci sarebbero, non nella Chiesa nostra, nelle chiese in generale, quanti problemi non ci sarebbero nelle chiese se tutti i credenti camminassimo nel timor di Dio. Il timor di Dio. Una chiesa che cammina sempre nel timor di Dio è una chiesa senza problemi. Potrebbe avere le prove, le malattie, ma altri tipi di problemi non ci sarebbero. Perché il timor di Dio ti fa aggiustare tutte le situazioni. Nel timor di Dio non ci sono gelosie. Nel timor di Dio non ci sono invidie. Nel timor di Dio non ci sono scorrettezze. Nel timor di Dio non ci sono disonestà. Nel timor di Dio non ci sono falsità. Nel timor di Dio non ci sono parlare sconveniente. Nel timor di Dio non ci sono comportamenti dissoluti. Nel timor di Dio non c'è sviamento. Nel timor di Dio non ci sono parole fuori luogo. Se ci fosse timor di Dio, l'apostolo Giacomo non avrebbe mai detto: con questa lingua benediciamo il Signore e con questa stessa lingua malediciamo gli uomini che sono fatti a immagine di Dio. Oh Signore, ti preghiamo, metti il tuo timore nei nostri cuori. E Signore, fa che possiamo venire ogni giorno alla tua parola che inculca il tuo timore. Quando come pastore mi accorgo che qualche credente non cammina nel timore di Dio, la prima cosa che concludo è che quella persona non legge la Bibbia, la legge poco, perché la lettura della parola di Dio inculca, te lo mette dentro, il timore del Signore. Fateci caso, una persona che ama la parola, che è attaccata alla parola, che la legge ogni giorno, è una persona piena di timor di Dio, che non è la paura di Dio, eh? Non è la paura di Dio il timor di Dio, è quel sentimento del cuore che ci porta a vivere in modo tale da non ferire mai la sua santità. Signore, aiutaci, vogliamo dire. Eh? Lo scopo principale della predicazione che a volte si ode in certi ambienti è che non c'è nessuna rinuncia a se stessi, non bisogna prendere la propria croce, si mette soltanto enfasi su come risolvere certi problemi, ma mai sul ravvedimento, mai sulla santificazione. E gloria a Dio perché ancora possiamo sentire nelle nostre chiese predicazioni, insegnamenti, lezioni della scuola domenicale dove si parla ancora di ravvedimento, di tornare al Signore, di chiedere perdono, di umiliarci. Quando nella Chiesa non sentirete più questi argomenti, c'è qualcosa che non funziona, perché il popolo di Dio deve tornare al Signore. Il popolo di Dio ogni giorno si deve santificare. Il popolo di Dio ogni giorno si deve convertire. Il popolo di Dio ogni giorno deve cercare la faccia del Signore. È importante tutto questo, fratelli. E poi le garanzie per la santità. Parla di Gesù già designato prima della creazione del mondo, che è stato manifestato negli ultimi tempi per voi, per mezzo di lui credete in Dio che le ha risuscitato dai morti. Chi ci darà la forza di santificarci? Fratello Enzo, è troppo dura. E io non sto dicendo che voi dovete fare uno sforzo. La santificazione non è uno sforzo della carne. Lo voglio ripetere. La santificazione non è uno sforzo della carne, ma un collaborare con Dio. Sono due cose diverse. Non è che io faccio il fioretto per essere più bravo. Faccio il fioretto così poi Dio è più buono e mi vuole più bene. La santificazione è un mettersi nelle mani del Signore e dire: Signore, aiutami, io non ce la faccio, però il mio desiderio è quello di stare più vicino a te. Il mio desiderio è che tu mi riempi di Spirito Santo. Il mio desiderio è che tu mi usi. Stamattina mi ha chiamato un fratello di Pelloro che si è convertito da poco. Fratello Enzo, ti voglio dire una cosa, era tutto preoccupato. Io voglio essere usato dal Signore, mi ha detto. Gloria a Gesù, che bello. Fratelli, che abbiamo questi sentimenti nel cuore. Io voglio essere usato dal Signore. Come devo fare, fratello Enzo? Ho detto: prega Gesù, stai vicino al Signore. Chiedi che il Signore ti lavi sempre col suo sangue, santificati. E poi vedrai che il Signore ogni giorno ti preparerà davanti a te delle opere affinché tu le pratichi. E quello è essere usato. Non è che tutti andremo in Cina o tutti andremo in Vietnam a predicare il Vangelo in Africa come il nostro fratello Davide. Ma Dio ci ha dato una missione dovunque siamo. E Dio ha innanzi preparato le nostre opere affinché le pratichiamo. Diciamo: Signore, usami. Signore, santificami. Signore, lavami col tuo sangue. La santificazione non è uno sforzo della carne, è un'opera della grazia. E lo Spirito di Dio ci aiuta. Il sangue di Gesù ci lava. La parola di Dio ci purifica. Gloria al nome del Signore. E noi abbiamo una grande marcia in più. Abbiamo la parola di Dio che ci aiuta. Perché Gesù ha pregato: Padre, santificali nella verità. La tua parola è verità. Quando tu leggi la Bibbia, la tua anima viene di più santificata, più purificata. Mi ricordo quando ancora cominciavo a leggere la Bibbia che mio zio Natale mi aveva regalato, dicevo una raffica di parolacce ogni 10 parole. E tante volte ci hanno provato a casa mia a non farmi dire parolacce. Ci sono i miei genitori, quello sanno. È sbagliato, non è giusto, non si fa. Ma successe un miracolo, che quando cominciavo a leggere la Bibbia non avevo mai messo piede in chiesa ancora, poi cominciai a venire a via Santa Lucia, mentre leggevo la Bibbia non mi uscivano più le parolacce. Ma non è che facevo il fioretto per non dirle, perché era sbagliato, perché la parola di Dio mi purificava. Siete stati lavati mediante il lavacro dell'acqua, ve lo ricordate questo versetto? Il lavacro dell'acqua mediante la parola. Gloria a Dio per il suo sangue e gloria a Dio per la sua parola che ci lava, ci purifica, ci netta e ci cambia il linguaggio. Gloria al nome del Signore. Signore, santificaci nella tua parola. Signore, coprici col tuo sangue, lavaci. Signore, aiutaci a stare più vicino a te. E abbiamo una garanzia per la santità. Lui, quando fratello o sorella ti scoraggi, come farò a santificarmi? E questo monte è troppo alto per me, io vorrei santificarmi di più, fratello Enzo, ma non ce la faccio. Gesù ha pagato per te. La garanzia per la tua santificazione è Gesù. Non sono i tuoi sforzi, i miei. Tu ci devi mettere soltanto la tua buona volontà, il tuo desiderio, e Gesù ti darà una grande mano e la sua parola ti fortificherà. E io e te saremo pronti per sentire lo squillo della tromba, quando i morti in Cristo risusciteranno i primi e i viventi che saremo rimasti andremo a incontrare il Signore nell'aria e saremo per sempre col Signore. Sto aspettando quello squillo di tromba. Lo stai aspettando pure tu, fratello, sorella? Gesù sta per tornare e chi è santo si santifichi di più. Siate santi, perché io, dice il Signore, sono santo. Alziamoci in piedi e chiniamo il capo in preghiera. Benedetto è il nome di Gesù, il nostro Dio. E i serafini gridavano davanti alla visione di Isaia: santo, santo, santo è il Signore. Tutta la terra è piena della sua gloria. Benedetto il nome di Gesù, l'Iddio tre volte santo. Alleluia.